Amiche e amici 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 17 del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese. Dopo una pausa settimana scorsa per immeritata vacanza del sottoscritto, siamo tornati, appunto puntata numero 17, sempre Nicola Gatti dietro al microfono, sempre sulle frequenze del Cutting Edge Radio, che saluto e ringrazio per ospitare questo podcast, che non è più l'unico podcast italiano a parlare di baseball che effettivamente si gioca, perché è ripresa anche la MLB, però rimaniamo l'unico podcast italiano a parlare di baseball giapponese. Non preoccupatevi per questo cambio di sigla, questa particolarità, non è iniziata una seconda stagione e quindi sono cambiate le sigle, non è cambiata perché dopo una pausa di una settimana siamo passati al secondo troncone di puntate, come succede nelle varie serie, soprattutto quelle appunto giapponesi, ma è un omaggio fondamentalmente del sottoscritto, perché oggi io registro il giovedì, comunque la puntata uscirà domani, è il 6 di agosto e ricorre il 75esimo anniversario della tremenda caduta della bomba atomica sopra Hiroshima. Questo pezzo si chiama 1985, non siete pazzi se avete sentito 1985 all'inizio della canzone, dei The Blue Hearts, una band nipponica di Tokyo, non di Hiroshima, che appunto al 40esimo anniversario in quel caso, perché appunto era l'85, ripercorrono, ripensano a quello che fu quel terribile 6 agosto 1945. Dunque, per l'occasione, per questa puntata speciale, particolare, anche se in realtà poi i temi trattati saranno praticamente tutti, fondamentalmente alla fine ritaglierò una parte però per parlare di Hiroshima nel baseball, quindi parleremo un po' degli Hiroshima Carp, che stanno andando maluccio, però in passato hanno fatto qualcosa di buono, per cui appunto poi ne parleremo, ma a tempo debito, e per l'appunto è un omaggio, un tributo a questa terribile giornata, quindi anche con questo cambio musicale. Poi non preoccupatevi che dalla prossima puntata torneranno gli Asian Kung Fu Generation, i miei tanto amati Asian Kung Fu Generation. Io direi di andare immediatamente con le classifiche che sono maturate dopo la giornata di oggi, anzi non immediatamente perché è terminata la prima canzone, allora andiamo con la seconda, in questo caso quella che ci terrà compagnia in loop sottostante, Pink Prisoner, un brano che questo qua non riguarda fondamentalmente gli attacchi del 6 agosto, però è della band Unicorn, che è una delle principali band di Hiroshima nella storia appunto della città, questa band J-rock, anche un po' alternative, che credo si sia sciolta, però era di attualità e di moda in Giappone qualche anno fa, all'inizio degli anni 2000. Andiamo comunque con la classifica, partendo come sempre dalla Central League, dove gli Yomiuri Giants continuano a condurre con 24 vittorie, 13 sconfitte e 2 pareggi. A 4 partite di distanza ci sono gli Yokohama Dynabay Stars, 21 vittorie, 18 sconfitte e 2 pareggi. Seguono i Tokyo Yakult Swallows con 18 vittorie, 17 sconfitte, 5 pareggi, 5 partite di distacco. Al quarto posto gli Hanshin Tigers con 18 vittorie, 19 sconfitte, 2 pareggi, 6 partite di distacco appunto dagli arcirivali degli Yomiuri Giants, che però quest'oggi hanno battuto con un 11-0 incredibile, molto molto rotondo. Quinto posto per gli Hiroshima Carp, 15 vittorie, 20 sconfitte, 4 pareggi, 8 partite di distanza dalla vetta. E a chiudere in fondo alla Central League i Chunichi Dragons con 15 vittorie, 24 sconfitte, 3 pareggi a 10 partite di distanza, ormai fondamentalmente tagliati fuori, anche perché ogni volta che li vedo giocare fanno più disastri che altro, hanno un run differential di meno 65. Sono contemporaneamente sia il peggior attacco che la peggior difesa della Central League, non dell'intero Giappone, perché i Chibolote Mariners hanno subito un punto in più. Andiamo però in Pacific League, dove si sta giocando la serie tra Hawks e Golden Eagles, che sta decidendo anche la vetta di questa Lega, perché in questo momento i Fukuoka SoftBank Hawks sono avanti con 23 vittorie, 17 sconfitte, un pareggio, avanti di una partita rispetto ai Tohoku Rakuten Golden Eagles, che con 22 vittorie, 18 sconfitte e un pareggio seguono la ruota e si mantengono ovviamente nello spot playoff. Terzo posto per i Chibolotte Marines, 20 vittorie, 20 sconfitte, un pareggio. Seguono i Hokkaido Nippon and Fighters, 19 vittorie, 20 sconfitte, 2 pareggi, 3 partite e mezzo dalla vetta e 2 partite e mezzo dal posto playoff. Saitama Seibu Lions, 18 vittorie, 20 sconfitte, 1 pareggio, 4 partite di distacco. E a chiudere, gli Oryx Buffaloes, 15 vittorie, 22 sconfitte, 4 pareggi, 6 partite e mezzo di distacco dai Fukuoka Soppen Hawks, che oggi hanno vinto la loro partita contro i Tohoku Rakuten Golden Eagles, partita che ho visto appunto perché ero molto interessato a questo scontro, e ho visto ancora una volta un kudo incredibile a guidare la squadra dalla panchina sul punteggio di 2-1 con i corridori agli angoli ed un out. Ha chiamato il bunt di sacrificio per far arrivare a casa il punto del 3-1, e in Major League non vediamo la gente fare i bunt nemmeno quando nel tie break c'è l'uomo in seconda e zero out, che può rappresentare anche il punto della vittoria. Quindi proprio modi completamente diversi di intendere questo gioco. Ho visto anche Yuki Matsui impegnato da partente, ancora una volta non si è comportato malissimo. È arrivata la prima sconfitta stagionale per lui, che ha medie piuttosto altine, 5,27 di media ERA, anche se non ha lanciato male. Però io continuo a credere che questo giocatore sia un closer fatto e finito, e non riesca a reggere più di 2 inning 3 da partente, proprio per predisposizioni diverse sul monte di lancio. Lui è un rilievo, un closer, forse probabilmente il closer più dominante di tutto il Giappone, come potenziale sicuramente. Poi Yamazaki in casa Yokohama potrebbe avere da ridire qualcosina, però direi che i Golden Eagles potrebbero rivedere un attimo le loro priorità, anche perché hanno un Hideaki Wakui che sembra tornato davvero il giocatore di una decina, 10-12 anni fa, un giocatore formidabile quando era i Saitama Seibu Lions. Poi quando è passato a Chiba, nella sua terra natale, perché lui è nato nella prefettura di Chiba, ha sì giocato bene ma non ha mai rubato veramente l'occhio. Ieri è arrivato a 2 out dalla no-hitter, ha subito una valida blooper fondamentalmente dietro all'interbase, e questo fa male vedere un giocatore perdere una no-hitter in questo modo. Però è un giocatore che sta facendo un'annata clamorosa, ha 6 vittorie nelle sue prime 6 partenze, 2.33 la media ERA. Direi che questo può bastare per capire quanto davvero sia dominante questo giocatore per quest'anno. Sta facendo davvero davvero bene, e chi sta facendo davvero davvero bene sul monte di lancio dall'altra parte è sicuramente in casa Giants. Tomoyuki Sugano, che è diventato il primo giocatore nella storia del club e il secondo giocatore nella storia la Nippon Professional Baseball a vincere le sue prime 6 partenze, quindi le prime 6 dall'opening day in poi, ottenere le prime 6 partenze 6 vittorie in 2 separate occasioni, la prima nel 2014, la seconda appunto nel 2020. Solo Tadashi Sugiura c'era riuscito, parliamo di un giocatore degli albori del baseball professionistico in Giappone, l'aveva completato nel 59 e nel 65 questo record. È davvero un qualcosa di incredibile quello che sta facendo Sugano, che sta facendo crescere anche ottimi giocatori dietro di lui. Ho visto nella giornata di ieri, ora che sto registrando, ovvero mercoledì, l'altro ieri per voi che ascoltate, la partenza di Shosei Togo, un giocatore di 20 anni, classe 2000, che ricordo sempre era partito come in rilievo lo scorso anno, l'aveva gestito malissimo Hara nella scorsa Japan Series. Ora da partente con molte meno pressioni da inizio anno, una squadra nettamente vincente che sta già prendendo il largo in Central League, sta inanellando una prestazione più bella dell'altra. Ieri ha vinto a Koshien Stadium contro gli Anshin Tigers, un qualcosa che uno, per cui uno deve avere due palle da baseball anche in altre parti del corpo, oltre che in mano, per riuscire a reggere questa cosa, seppur non ci sia capienza piena nello stadio, però i tifosi sono tornati e fanno rumore, soprattutto a Cochin Stadium. Vi avevo raccontato dello speaker che chiedeva di non urlare perché non si rispettava il protocollo Covid. E di fatto, appunto, Togo è riuscito a lanciare benissimo. L'ho rivisto qualche mese ormai, perché siamo a un mese e mezzo di stagione, dopo averlo visto una passata volta, e direi che è un giocatore che ha le stigmati per fare buone cose, forse non eccezionali, però sicuramente per diventare un ottimo, ottimo lanciatore, non altrettanto come battitore, perché ieri, oltre al fatto che sia 0 su 11 in quest'anno nel box di battuta, ma l'ho visto ieri proprio entrare nel box tenendo i piedi il più lontano possibile dal piatto, senza nemmeno minimamente provare a mettersi con uno stance da battuta, prendere tre lanci strike e salutare il box tornando nel dugout. Forse è il caso che si pensi al battitore designato anche in Central League in Giappone, ma credo sia molto più difficile che implementarlo in come è successo nella National League negli Stati Uniti. Chi sta seguendo a ruota i Giants sono gli Yokohama Dynamo Stars, che sono ripresi il secondo posto. Oggi hanno anche accorciato in una partita sui Giants, appunto perché i Giants hanno perso 11-0 malissimo contro i Tigers. Un bellissimo grande slam di Nakatani c'è stato nella sfida di Cochin Stadium, mentre i Bay Stars hanno vinto abbastanza agilmente contro i Chunichi Dragons. E in settimana Alex Ramirez, il manager dei B-Stars, che io porto avanti ogni puntata come uno dei più grandi manager che ci sono in circolazione, e anche non solamente nel mondo del baseball giapponese, ma che nel baseball giapponese sta attuando una vera e propria rivoluzione che io apprezzo particolarmente. Ora che si è trovato anche senza Tsutsugo, continua a fare fondamentalmente risultati in linea con le passate stagioni. Ha ritrovato appunto questo Keita Sano che ho presentato, tra virgolette, anche nelle scorse puntate. È iniziato a battere veramente anche fuori campo, è già a quota 6 in questa stagione, dopo che era rimasto a secco all'inizio, ed è la miglior media battuta di tutta la Central League. E ecco, fondamentalmente Alex Ramirez in una settimana è diventato il terzo manager della storia dei Bay Stars a vincere almeno 300 partite, quindi ha ottenuto queste 300 vittorie seduto sulla panchina della squadra del sud della grande area di Tokyo, ma è stato il primo nella storia ad arrivarci con un record vincente, perché ha ottenuto 300 vittorie, 297 sconfitte e 15 pareggi. Al momento in cui aveva ottenuto le 300 vittorie sono già aumentate a 302 303, e quindi complimenti davvero a lui, che si sta già ritagliando pian piano un posto nella storia del baseball giapponese, e sono davvero davvero contento, l'ho spesso detto, e però davvero sto facendo un grandissimo lavoro. Vi invito a guardare le partite dei Bay Stars quando ne avete l'occasione, quando magari giocano contro delle squadre un pochettino più attrezzate ahimè, non lo dico a malincuore perché sembra che gli faccia apposta a attaccare, dei Chunichi Dragons, perché non vale come peso importante. Un paio di notizie, una con cui avevo lasciato il punto di domanda qualche settimana fa, ovvero il caso Jay Jackson. A quanto pare sono cadute le accuse su Jay Jackson per insufficienza di prove, quindi non so bene quali sia il limite di sufficienza di prove, perché comunque della marijuana era stata rinvenuta nel suo appartamento, forse non in quantità eccessive, forse senza THC, non ne ho la più pallida idea di quello che è successo. Comunque sono cadute le accuse, un attimo più di pace per Jay Jackson, che però credo difficilmente rivedremo in Nippon Professional Baseball da qua in futuro. Un'altra notizia che è uscita in questi giorni, che si sta discutendo, è che la Players Association giapponese sta facendo pressioni sulla MPB per rimuovere la Tazawa Rule. Cos'è la Tazawa Rule? È una regola che prende il nome da Junichi Tazawa, il lanciatore che ha giocato in Major League con i Boston Red Sox, che era al tempo, nel 2008, quando aveva firmato con i Red Sox, aveva evitato di accedere per il draft della NPB ed era passato da un'Industrial League direttamente alla Major League. E secondo le attuali regole del giapponesi, un giocatore non può che salta praticamente il passaggio in Professional Baseball, passando direttamente da una lega indipendente a alla Major League o a un'altra lega. Una volta rientrato in Giappone, deve aspettare 2 anni per poter giocare appunto in Professional Baseball. Tazawa è rientrato quest'anno in Giappone, sta giocando al momento nella BC League, un'altra lega indipendente, ma ci sono pressioni da parte della Players Association per fare in modo che questa regola appunto venga tolta e Tazawa possa firmare con un team di Nippo Professional Baseball, che fondamentalmente sarebbe anche qualcosa di giusto, corretto. E penso sinceramente che questo retaggio molto antico, anche se in realtà è di 12 anni fa, perché nel 2008 Tazawa è arrivato in Major League, possa effettivamente cedere e crollare, anche perché sarebbe uno smacco clamoroso sul mondo del baseball giapponese, visto che è una regola che davvero suona molto molto antica, molto molto rigida, fin troppo decisamente. Velocemente con le altre news, perché stiamo andando veramente molto molto lunghe, io volevo anche parlare un pochettino di Hiroshima, dei Carp, della loro storia. In settimana, nel corso della settimana, Yuya Hasegawa è risultato positivo al coronavirus, un giocatore dei Fukuoka SoftBank Hawks, è risultato sì positivo mentre era in farm team. Gli Hawks hanno saltato l'ultima partita contro i Lions per via precauzionale fondamentalmente, poi sono viaggiati a Sendai dove stanno giocando in questo momento la serie contro i Golden Eagles. Tutti i test di staff e giocatori della prima squadra sono risultati negativi, così come tutti i test effettuati nelle ultime settimane da tutte le squadre di Nippon Professional Baseball, e quindi si hanno giocato normalmente le partite tra Golden Eagles e Hawks, che stanno giocando normalmente, e quindi non ci sono problemi in questo senso. Speriamo appunto che si possa proseguire in questo modo, con anche qualora dovessero uscire, ovviamente non ce lo si augura, però statisticamente è probabile che usciranno dei casi di positività legata al Covid-19, che possa comunque essere il tutto ovviamente con i meno sintomi possibili per la persona che ne soffre e che possa far andare avanti anche il baseball in Giappone. Stiamo vedendo anche negli Stati Uniti in Major League come sia molto molto strana e confusa questa cosa. Ultimi due record veloci, perché si è concluso il mese di luglio. Munetaka Murakami, il giocatore degli Swallows, rookie dell'anno della scorsa stagione, ha siglato il record del club per RBI in un singolo mese per un giocatore giapponese a quota 31. Nell'agosto 2013 Vladimir Valentien era arrivato a quota 35, però appunto non era un giapponese. Mentre Yuki Yanagita ha pareggiato il record di punti segnati in un singolo mese a quota 32, e quindi prosegue la grandissima stagione di Yuki Yanagita. E da Yuki Yanagita mi posso agganciare allora a quest'ultima piccola parte, in cui, approfittando ahimè di questo sfortunato anniversario, questo triste anniversario, ma di un importante ricordo che è doveroso fare sempre e in ogni modo, Yanagita è un giocatore di Hiroshima. Molto spesso si è parlato di come lui potrebbe andare a giocare per i Carp. Lui non ha mai nascosto il suo grande amore per la sua casa, soprattutto per Hiroshima. Ha trascorso tutta la sua infanzia, è cresciuto a Hiroshima, ha fatto tutte le scuole, l'università proprio a Hiroshima. Tutte voci che trovano ben poco seguito in questo momento, anche perché con il contratto che ha a Fukuoka, con tutto quello che vi è intorno a Fukuoka, che tra l'altro è anche poco distante da Hiroshima, può tornare a casa ogni qualvolta vuole, difficilmente lo vedremo mai con la divisa dei Carp, però questo amore che Hiroshima pone per il baseball è un qualcosa che tanti hanno studiato, tanti hanno analizzato, perché è anche il motivo per cui un'intera città si è riuscita a riprendersi dopo un attacco che era stato qualcosa di incredibile. Nessun'altra città al mondo nella storia ha subito probabilmente un attacco tanto duro come quello di Hiroshima il 6 agosto del 1945. Quella bomba che ha ucciso 150.000 persone, ma anche molte altre, perché ha portato degli scompensi, degli squilibri, delle problematiche per molti, molti anni. Hiroshima si è legata attorno al suo desiderio di baseball. Quando è arrivata la squadra, i Carp, si è creato questo senso di appartenenza unico e forse irripetibile, anche perché Hiroshima è una delle pochissime squadre, forse anche l'unica, che nella sua storia non ha mai realmente avuto dietro di sé una presidenza così forte. Non ci sono mai stati né giornali né compagnie ferroviarie, che sono le due più grandi forze dietro alla storia delle società nel baseball giapponese. E sì, in questo momento c'è la Mazda, anche se non formalmente, dietro i Carp, però appunto mancano giornali e ferrovie, che sono i due grandi mondi di dominanza in questa squadra, nel mondo, scusate, del baseball in Giappone. Carp, che è la squadra che da più tempo non vince un titolo, è una squadra che ha una tradizione molto più perdente che vincente, però è una squadra che ha portato anche grandissimo amore verso il baseball, ha creato grandissimi giocatori. Uno di questi, di cui devo spendere per forza di cose due parole, è Young Hoon, che detto così probabilmente non dirà niente a nessuno. Ma se vi dicessi che nella storia del baseball professionistico nel mondo solamente tre giocatori sono riusciti a mettere insieme 3.000 valide, 500 fuoricampo e 300 basi rubate, probabilmente i nomi che vi verrebbero in mente sono gli altri due: Willie Mays e Alex Rodriguez. Il terzo è appunto Young Hoon, che è poco conosciuto in questo modo, perché Young Hoon è il suo nome di battesimo, è il suo nome in coreano. Lui che è di una famiglia coreana, nato a Hiroshima il 19 giugno del 1940. L'avete capito l'anno, avete capito la situazione storica, avete capito appunto la sua origine coreana, quanto possa essere difficile e complicato arrivare a spiegare questo punto. E in quegli anni appunto il Giappone controllava militarmente la penisola coreana, la famiglia Young si era trasferita in Giappone, una di quelle che ha preferito muoversi nella grande patria imperiale in quel momento, forse visti anche come dei codardi dagli altri coreani che lottavano per la propria indipendenza. Ed è qui, proprio a Hiroshima, dove si stanziano e dove appunto il 19 giugno del 1940 nasce Hisao Harimoto, che diventerà per l'appunto uno dei più grandi giocatori di baseball giapponese della storia. Giapponesi sì, perché lui è nato e cresciuto in Giappone, ma non tradirà mai, non rinuncerà mai al suo nome Young Hoon, seppur appunto poi la storia lo conoscerà più come Hisao Harimoto. È fiero lui di essere coreano, come Masaichi Kaneda, sono i due grandi Zainichi Korean che dominano il mondo del baseball in quegli anni. Lui nasce a Hiroshima e ha un'infanzia davvero molto molto difficile e complicata. Prima, quando è giovane, giovanissimo, apprezza già il gioco del baseball, prova già a giocare a baseball, ma appena ha 3 anni, ha un brutto incidente alla mano destra, si rischia addirittura l'amputazione, alla fine riesce a evitarlo, ma le tre delle dita sono fondamentalmente inutilizzabili. E lui diventa a forza, forzatamente, all'età di 4 anni, un giocatore mancino. Impara a giocare con la sinistra, a battere con la sinistra. 4 anni però vuol dire 1944, vuol dire che il 6 agosto 1945 è alle porte e lui nasce e cresce a Hiroshima. Vive però vicino a una montagna che protegge la sua casa, la sua famiglia, dall'onda d'urto, dallo spazzamento di qualsiasi cosa da parte del fungo atomico. Salva quasi tutta la sua famiglia, perché sua sorella, che invece si trovava nella Blast Zone, purtroppo muore insieme a tutte le altre vittime che si commemorano in questo giorno. Diventerà il primo e solo giocatore sopravvissuto alla bomba atomica del 6 agosto a giocare professionista nel mondo del baseball, e abbraccerà e rimarrà per sempre legato al movimento Hibakusha, ovvero i sopravvissuti, coloro che sono sopravvissuti all'attacco atomico. Nel 1959 debutta con i Toei Flyers, che diventeranno poi, dopo varie vicissitudini, i Nippon M Fighters, che si trasferiranno in Hokkaido, dove giocano adesso, e diventa rookie dell'anno nel 1959. Inizia anche una carriera fondamentalmente da unico nella storia. Vince l'MVP nel 1962, per 18 volte è convocato all'All-Star Game, per 16 volte è inserito nel Best 9 e 7 volte in carriera è il batting champion in Giappone. Arriva a chiudere la sua carriera con 3.085 valide. Nessuno nella storia del Nippon Professional Baseball ha superato il muro delle 3.000 e tra i giocatori nati in Giappone. Solamente Ciro Suzuki, qualche anno più tardi, nel 2009, supererà il suo numero di valide, però sommandole con quelle che otterrà anche in Major League Baseball, anche perché nessuno si può avvicinare al numero di valide di Ichiro Suzuki. Il suo attaccamento al desiderio, alla sua origine, al suo essere coreano, gli faranno in modo che gli venga conferito anche la Mengho Medal, ovvero la medaglia alla forza della tigre, alla fierezza della tigre, una traduzione letterale che viene appunto consegnata ai sudcoreani che si distinguono nel mondo dello sport. Questa gli viene consegnata dopo che nel 1980, mentre inizia la sua penultima stagione in Giappone da professionista, in cui gioca su quattro decadi diverse, anni 50, 60, 70 e 80, arriva a raggiungere la valida numero 3000. C'è un altro grande momento che segna la storia del baseball giapponese, tra l'altro di un giocatore mezzo sangue, questo orribile termine che è diventato più quotidiano da quando J.K. Rowling ha scritto uno dei libri di Harry Potter con questo termine, ovvero avendo giocato per 4 anni con gli Yomiuri Giants, era nell'on deck circle quando per l'appunto Sadaharu ha battuto il fuoricampo numero 756 nella sua carriera, superando il record allora di Hank Aaron, appunto un giocatore a tutto tondo. Isao Harimoto, l'unico insieme a Willie Mays, Alex Rodriguez, ad aver battuto 3.000 valide, 500 fuoricampo con 300 basi rubate, un 5-tool player per eccellenza. Nel 1990 ovviamente è arrivata l'introduzione nella Japanese Baseball Hall of Fame, e da allora, dopo il ritiro, fondamentalmente per tutta la sua vita, collabora con la TBS, la Tokyo Broadcasting System, come commentatore di baseball, una sua passione nata, maturata in tempo di guerra, in una città come Hiroshima, che oggi, 6 agosto 2020, commemora, ricorda i 75 anni dal terribile attacco atomico proprio sulla città. Voi ascolterete questa puntata successivamente, quindi forse vale meno il giorno esatto in cui io sto registrando. Certamente va ricordato anche il 75esimo anniversario del 9 agosto, quando cadde la seconda bomba atomica su Nagasaki. Delle pagine di storia che non vanno dimenticate né per il Giappone né per gli Stati Uniti né chiaramente per tutta la storia umana e dell'umanità. Una storia chiaramente terribile, una storia che che deve fare da monito, deve lasciare un grosso monito ai posteri e che deve sempre e comunque essere commemorata. Ma noi siamo qui, siamo stati qui per parlare di baseball in questa mezz'ora. Vi ricordo intanto le doppie musiche che avete ascoltato per questa particolare puntata. Questa che ascoltate in questo momento è Pink Prisoner degli Unicorn, una band proprio di Hiroshima, la sigla finale di chiusura 1985 dei The Blue Hearts, e direi che possiamo farla partire perché siamo davvero in chiusura, siamo oltre i 30 minuti di puntata, spero di non avervi tediato eccessivamente, ma c'era tanto da recuperare dopo la puntata di attesa di settimana scorsa. Noi torniamo venerdì prossimo con la puntata numero 18 di 108 NPB, sempre ovviamente sulle frequenze di The Cutting Edge Radio. Vi ringrazio per avermi ascoltato, da parte di Nicolo Gatti un grandissimo saluto a tutti voi e alla prossima.